吃了一张橘子了，吃了一张橘子了，吃了
che ci hanno seguito e ci hanno permesso anche di svolgere con questa configurazione la serata. Io vorrei, prima di dare la parola ai nostri ospiti, ringraziarli molto e nominarli il professor Marco Borsanelli, il professor Aniello Mennella e Davide Maino. Vi salutiamo perché hanno... questo invito che abbiamo anche così un po' forzato nel desiderio, abbiamo scritto anche i primi risultati, forse il primo risultato è l'esistenza stessa di questo progetto, di questa missione, anche la straordinaria molteplicità di docenti coinvolti e anche la rappresentanza italiana, che qui appunto vediamo ben nutrita e rappresentata, e loro hanno pensato proprio una struttura di presentazione, di ascolto, di vari aspetti originalissimi di questa missione. E il tutto sarà accompagnato dentro il viaggio anche di chi ci ha preceduto, di chi li ha preceduti, quindi nel solco della grande scienza che va al fondo dei grandi interrogativi circa il perché e il come dell'esistenza di tutto ciò che ci circonda. Grazie, quindi la parola a voi con un inizio a sorpresa.
Non sono in grado di dire con esattezza quando ha avuto inizio l'interesse di mio padre per l'astronomia, se sia nato prima o dopo la sua scoperta, ma so che è continuato dopo di essa lungo tutta la mia infanzia. Aveva alcune referenze basilari sull'astronomia, tra cui un atlante delle stelle che amava leggere e, a detta di mia madre, possedeva tutti i libri di testo che allora venivano usati nei corsi a Princeton e li leggeva con avidità. Un probabile effetto dei suoi studi informali di astronomia era l'abitudine di tirarci tutti giù dal letto nel mezzo della notte per osservare qualche fenomeno celeste. Quelle notti mi svegliavo a poco, fino a realizzare che papà stava passeggiando avanti e indietro per la mia stanza, sporgendosi dalle finestre, che erano le uniche, al piano superiore, con una visuale sgombra del cielo. Poi, quando arrivava il momento giusto per osservare l'evento, mi faceva alzare e io correvo fuori con lui. Invece la mamma tentava di svegliare David. Tutto questo era sempre molto traumatico per David, che sempre opponeva resistenza a qualunque cosa interferisse col suo sonno e si dimenava nel letto obiettando a voce alta alle suppliche di mia madre. Lei allora chiamava «Carl, David non vuole svegliarsi!» e mio padre le rispondeva dal prato davanti a casa. «Devi farlo alzare per forza! In tutta la sua vita non avrà più occasione di vedere una cosa simile!» Alla fine stavamo tutti fuori, con o senza David, a seconda di chi aveva vinto la battaglia. Tremanti nei nostri pigiami, guardavamo un'eclissi di luna o i colori dell'aurora boreale. Un altro segno del suo interesse era una scatola nera che aveva costruito e montato sulla veranda, con la quale potevamo vedere le macchie solari. Mio padre aveva una curiosità naturale che era evidente nella nostra vita quotidiana. Dalle memorie della figlia di Carl Jansky, padre della radioastronomia.
per Planck ci sono voluti 17 anni. 17 anni di un lavoro di molte persone. Ci sono voluti 780 milioni di euro, quindi una quantità di soldi comunque in assoluto non indifferente. Per realizzare Planck e lanciarlo, diciamo, nello spazio, si è dovuto portare in orbita 700 tonnellate di razzo più due satelliti. 12 paesi sono stati coinvolti per 17 anni, insomma, tra Europa e Stati Uniti, per poter arrivare in fondo a questa avventura. Tra l'altro l'Italia è stata coinvolta in modo particolare. Qui vediamo le città e gli istituti maggiori che hanno contribuito allo sviluppo di questa impresa, tra cui Milano anche. Per realizzare Planck hanno speso una parte considerevole del loro tempo, della loro vita lavorativa e non solo, circa 400 persone. Quelle che vedete qui sono un piccolo sottoinsieme, diciamo, sono quelle che dedicano, se vogliamo, la maggior parte del loro tempo, ma c'è tutta una costellazione di persone che hanno iniziato a lavorare e hanno smesso magari a metà strada occupandosi di altro. Persone che hanno iniziato a metà strada e stanno ancora lavorando. Diciamo, ho voluto partire in questo mio, così, questa mia serie di pensieri presentandovi dei numeri, numeri che possono sembrare un po' così sterili, forse un modo non particolarmente poetico di iniziare una chiacchierata su Planck e su che cos'è Planck al di là dei risultati. Però questi dati, tutto sommato, come fisico, insomma, i fisici sono un po' ammalati di numeri, vivono i numeri tutta la giornata lavorativa e anche oltre, per cui il numero ha un significato perché ci dà il peso, ci dà la sostanza di ciò che viene trattato. E quindi questi numeri ci danno in qualche modo, ci fanno capire che Planck è stata un'impresa, è un'impresa per cui sono state spese risorse economiche, risorse umane. Quindi in qualche modo nasce la domanda spontanea, no? Perché? Perché certe persone decidono di dedicare una parte considerevole della loro vita a un'impresa del genere? Può essere Planck, può essere LHC, può essere qualsiasi impresa scientifica. Persone decidono di scommettere anche la propria carriera. Io lavoro in Planck dal 2000, ma qui abbiamo due soci fondatori di Planck che ci lavorano praticamente da quando Planck era poco più di un'idea. Ecco, io per rispondere a questa domanda vorrei partire da un'altra domanda. E la domanda è questa: che cosa vuol dire fare ricerca scientifica? Qual è, diciamo, la definizione che possiamo dare di ricerca scientifica? Ora, vorrei partire, prima di condividere quello che è il mio personalissimo pensiero, limitato, diciamo, è frutto tutto sommato anche di una ricerca che è in corso e quindi obiettabile a quanto vogliamo, però vorrei partire da quelli che sono un po' i modi comuni di intendere la ricerca. Ad esempio, possiamo pensare a fare ricerca come controllare i processi naturali per arrivare a migliorare le condizioni di qualità di vita dell'uomo. Oppure possiamo pensare a fare ricerca nel senso di sviluppare nuovi processi o nuovi prodotti che ci portino un vantaggio economico, politico. In qualche modo la ricerca industriale, se vogliamo, diciamo, è imperniata su questo concetto. Oppure possiamo pensare alla ricerca intesa a studiare la natura, a studiare i processi naturali per cercare tutte le risposte o comunque arrivare a delle risposte definitive. Io vorrei proporre una visione alternativa del fare ricerca, non so se è alternativa, diciamo, è un mio pensiero e probabilmente ci saranno altre persone che la pensano in questo modo, però alternativa a queste tre definizioni. E questa definizione si basa su un concetto, cioè la ricerca non è altro che un mezzo per l'uomo per instaurare un dialogo con la natura. Cioè fare ricerca scientifica equivale in qualche modo a dialogare con la natura. Ora, l'uomo come fa a dialogare con la natura? L'uomo riceve dalla natura degli impulsi, degli stimoli, vede cose, sente cose, annusa cose, ha delle esperienze. E l'uomo dotato di ragione, di razionalità, cerca di schematizzare questi impulsi, queste parole, queste sensazioni, e cerca di schematizzarle sviluppando un linguaggio. Per secoli l'uomo ha sviluppato e raffinato, e ancora oggi raffina sempre più quello che è un alfabeto, quello che è il modo di schematizzare ciò che la natura giornalmente ci dice, e lo fa in termini di linguaggio geometrico e matematico. La geometria e la matematica non contengono la verità di ciò che la natura ci dice, ma contengono un codice che ci aiuta a interpretare, che ci aiuta a capire, che ci aiuta a razionalizzare e andare a fondo. Ad esempio, noi possiamo avere un fenomeno come un mare in tempesta, e noi questo fenomeno lo possiamo intendere, capire, comprendere, possiamo entrare nella sua essenza tramite un linguaggio matematico, tramite le equazioni, in questo caso della fluidodinamica. I fenomeni, diciamo, naturali, no, i fulmini in questo caso, comunque i fenomeni dell'elettromagnetismo, la luce, possono essere schematizzabili, compresi, entro certi limiti previsti, mediante un linguaggio matematico. Nell'ultimo secolo, diciamo nel 1900, l'uomo ha cercato di fare un qualche cosa che, almeno ancora per me, ha dell'incredibile, cioè cercare di schematizzare in qualche modo il funzionamento dell'universo intero, nel suo insieme, al di là delle singole componenti. Stiamo sviluppando quel ramo della scienza, delle scienze dell'universo chiamato cosmologia, e qui vediamo le equazioni della relatività generale che in qualche modo racchiudono in una forma estremamente sintetica ed estremamente bella quello che è oggi il nostro incompleto capire dell'universo. Questo linguaggio cosa ci consente di fare? Ci consente di dialogare, ma dialogare vuol dire poter ascoltare e poter parlare. In che senso possiamo noi ascoltare la natura e in che senso possiamo parlare la natura nel contesto di una ricerca scientifica? Prendiamo un esperimento come Planck. Planck osserva, lo vedremo dopo, quello che vediamo qui è il cielo visto da Planck, i dettagli di questa bellissima immagine che ci rappresenta tutta la sfera celeste, come l'ha vista Planck durante il primo anno, poi dopo verranno approfonditi negli altri interventi, ma Planck è il tipico esperimento che ascolta la natura, raccoglie dati e tramite il linguaggio della matematica e geometria ci consente, una volta raccolti questi dati, di poterli interpretare e di fornire un'interpretazione razionale a quello che vediamo. C'è un altro tipo di esperimento, l'esperimento che ci consente di parlare direttamente alla natura, cioè l'esperimento in cui noi andiamo a sollecitare la natura con una domanda, e qui ho portato, diciamo, come esempio LHC, qui vediamo una simulazione di quello che è uno scontro di particelle in LHC, ma tanti altri esperimenti di laboratorio tipicamente sono esperimenti in cui noi ricostruiamo un pezzo del mondo e lo facciamo agire, quindi noi poniamo una domanda alla natura e la natura ci risponde. Tanto migliore è la domanda, tanto più precisa sarà la risposta. Vorrei dire che tanto più profonda è la domanda, tanto più feconda sarà la risposta, ma in che senso una risposta dalla natura è feconda? Cioè dove sta la fecondità della ricerca scientifica? Uno potrebbe pensare, e magari c'è chi crede, diciamo, che la fecondità della ricerca scientifica sia nelle risposte che dà, nel grado di certezza che ci comunica. Io credo che la fecondità di una buona domanda posta alla natura sia nelle domande che suscita, più che nelle risposte che chiude. Una buona domanda, un buon esperimento porterà le risposte che cerchiamo, ma porterà molte più domande impreviste, non cercate, inaspettate, che ci aprono degli orizzonti che non pensavamo. Quindi io credo che la ricerca sia un dialogo tra l'uomo e la natura, e sia un dialogo infinito, nel senso che non è un dialogo che un giorno si potrà esaurire, ma è un dialogo che porta sempre frutti, perché porta sempre nuove domande. Io credo che qualunque fisico, qualunque scienziato, non lo so, però mi sento di dire che potrebbe dire che è molto più interessante la domanda della risposta. La risposta è un po' come quando si giunge all'ultima pagina di un bel libro, che spiace aver finito. La domanda è la prima parola di un bellissimo libro che ci viene voglia di leggere. Ed è ovvio che abbiamo bisogno anche dell'ultima pagina, abbiamo bisogno di trovare la risposta, ma è la domanda che è quello che veramente traina, perché è ciò che porta, è l'elemento di fecondità, di ricchezza della ricerca. Ora, viene da domandarsi come mai i ricercatori, gli scienziati trovino così affascinante questo dialogo con la natura. Io non ho la risposta, ma diciamo ho una mia interpretazione, e secondo me una possibile interpretazione del fascino che porta questo dialogo con la natura nasce anche qui da un dato di fatto. Il dato di fatto è che noi siamo una parte della natura. E questo mi sentirei di dire che è indiscutibile. L'uomo è una parte della natura, non è un qualcosa al di fuori della natura. L'uomo è natura, ed è una parte della natura dotata di autocoscienza e dotata di razionalità. Le domande che l'uomo si pone sulla natura non sono domande che l'uomo pone a qualcos'altro. Sono domande che l'uomo pone in qualche modo a se stesso, come parte di un tutto molto più grande. Quindi io credo che il fascino che esercita il poter instaurare questo dialogo nasce proprio dalla sensazione di unità, dalla sensazione di autoconsapevolezza che questo crea. Il sentire che siamo in grado di confrontarci con quello che ci appare essere al di fuori di noi, ma in cui in realtà siamo immersi e di cui facciamo parte in un modo inestricabile, ci aiuta in qualche modo ci aiuta a camminare verso una ricerca di un senso. Non ci dà la risposta ultima, non ci dà la risposta finale, che in realtà è il risultato di tantissimi fattori, ma è un elemento, ed è un elemento importante. C'è un altro aspetto che secondo me è importante in questo, diciamo, questo piacere che si prova nell'instaurare questo dialogo, ed è nella comprensione della bellezza della natura. Cioè, quanto più noi la comprendiamo, tanto più essa ci appare bella. Quando uno osserva un'immagine di una galassia che è bella di suo, cioè se fosse un tappeto sarebbe bello, ma quando uno capisce o anche solo intuisce cosa c'è dietro a questa immagine, cioè non può che essere assolutamente meravigliosa. E quando noi apprezziamo la bellezza delle cose, secondo me non possiamo altro che rispettarle di più. Quindi l'instaurare di questo dialogo, ecco, tanto più è profondo questo dialogo, tanto più profonda la consapevolezza del tutto, di ciò che noi abbiamo in qualche modo di fronte e del mondo di cui facciamo parte, tanto più accresce questo nostro senso estetico di bellezza e quindi tanto più il nostro rispetto. C'è un terzo fattore, secondo me, che è abbastanza importante, che un po', se vogliamo, sghembo gli altri, rispetto agli altri due, è che in queste imprese tipo Planck, penso anche tipo LHC, c'è un fattore che trascende in qualche modo l'esperienza scientifica. ma c'è una profondissima esperienza umana, soprattutto nelle grandi imprese. Io quello che vi mostro qui è un collage di un piccolissimo numero di persone rispetto al totale, e sono le persone che hanno partecipato agli ultimi test a terra sul satellite Planck. Io proprio personalmente posso dire che quello per me è stato il momento più bello di tutta la mia storia in Planck. C'è tantissimi momenti belli, ma lì è stato un mese, due mesi di lavoro insieme, a contatto con persone, con difficoltà interpersonali superate, persone di lingue diverse, di culture diverse, e il lavorare assieme, il confrontarsi assieme, il lottare, il confrontarsi dialetticamente, questo è un qualche cosa che arricchisce, cioè si sente la ricchezza che porta quando si sfida in un progetto come Planck, e come siamo messi? Ok. Quando si sfida in un progetto come Planck e si riesce a lavorare veramente insieme. Adesso volevo, e qui cerco un po' di essere più conciso, approfondire un'altra domanda, cioè la domanda è: benissimo, ma tutte queste belle cose per chi sono? Diciamo, tutte queste belle sensazioni, ma sono per gli scienziati? Planck è degli scienziati, ed è 400 scienziati che l'hanno costruito. Ora, io direi che soltanto sulla base di ragionamenti puramente economici non è così, perché Planck e i suoi 780 milioni di euro sono stati pagati nei 17 anni da tutti noi, da tutti voi, al tasso di una tazzina di caffè al giorno, facendo grosso modo i conti, ma è il frutto di uno sforzo collettivo, della collettività.
All'anno,
ecco, la tazzina di caffè all'anno, quindi ancora meno. Noi spesso, diciamo, nella società, l'uomo collettivamente si impegna in tanti fronti. Tanto per dire, i soldi, 780 milioni spesi per Planck, vengono spesi in due giorni e mezzo tra le guerre di Iraq e Afghanistan. Quindi questo per dare, diciamo, un rapporto del tipo di impegno che a volte l'uomo mette in atto per i più svariati motivi. Ora, quindi, io credo che sia importante domandarsi per chi, e quindi io, diciamo, la risposta è che Planck, la scienza, i risultati scientifici sono per tutti, per ogni uomo, e quindi non sono gli articoli scientifici che usciranno da Planck il fine, ma il fine siamo noi stasera. Il fine è poter far condividere ad ogni uomo ciò che la ricerca scientifica può dare e può arricchire l'uomo. E quindi se la ricerca, i frutti della ricerca sono per la collettività, e se la collettività si fa carico della ricerca, allora per definizione la ricerca è un fatto politico. È un fatto politico nel senso etimologico del termine. È un fatto politico perché riguarda la collettività, è supportata dalla collettività, e i frutti devono andare alla collettività. Quindi io volevo chiudere, diciamo così, su un pensiero legato a questo senso collettivo della ricerca, perché collettività poi vuol dire, diciamo, un paese. Il paese è l'espressione, se vogliamo, della collettività, di una sottocollettività, se pensiamo a tutto il pianeta. E quindi in che modo un paese deve dare priorità agli sforzi dati alla ricerca? Allora, spesso noi sentiamo che la ricerca deve portare dei frutti, che ci devono migliorare la qualità della vita dell'uomo, e questo è giustissimo, ma io credo che non sia questo il nocciolo centrale. Questo è un risultato che viene dato dalla ricerca, ma voler necessariamente legare la ricerca alle innovazioni tecnologiche vuol dire curare un albero curandosi solo dei frutti e tralasciando il tronco e le radici. Perché la ricerca, quello che dà a un popolo, è l'aumento di consapevolezza, è un fatto culturale, è l'aumento della cultura di un popolo, e nella misura in cui un paese riconosce questo, nella misura in cui un paese riconosce questo, riconoscerà l'importanza di devolvere le risorse delle persone, perché sono risorse di persone che lavorano giornalmente, che vengono date per la collettività secondo i più vari scopi. E quindi qui chiudo veramente, diciamo, con quest'ultimo pensiero, che di fronte a ogni impresa dell'uomo come collettività che richieda risorse ingenti, siano Planck, siano LHC o altre cose, ci sia sempre da chiedersi, sia chi ha il potere e sia chi il potere non ce l'ha ma deve ragionare sulle cose, sempre da chiedersi perché, ma soprattutto per chi.
Ma perché tutta questa enorme fatica, che richiede gli sforzi di innumerevoli militi della scienza durante tutta la loro vita? Il risultato ultimo è così meritevole di uno sforzo rilevante? Queste domande sarebbero giustificate se il significato della scienza fosse limitato alla soddisfazione di un certo istintivo desiderio di conoscere dell'uomo. Ma il suo significato va assai più a fondo. Le radici della scienza esatta si alimentano nel suolo stesso della vita umana. E colui al quale la buona fortuna ha permesso di cooperare all'erezione dell'edificio della scienza esatta troverà la sua soddisfazione e intima felicità con il nostro grande poeta Goethe nella coscienza di aver esplorato l'esplorabile e di aver venerato silenziosamente l'inesplorabile. Quando noi guardiamo un fenomeno fisico particolare, ad esempio una notte piena di stelle, ci sentiamo profondamente commossi. Sentiamo dentro di noi un messaggio che ci viene dalla natura, che ci trascende e ci domina. Questa stessa sensazione di stupore, di meraviglia, di rispetto che ciascuno di noi prova di fronte ad una manifestazione naturale, lo specialista e il ricercatore che vede l'interno delle cose, lo sente ancora più forte, molto più intenso. La bellezza della natura, vista dall'interno e nei suoi intimi e termini più essenziali, è ancora più perfetta di quanto appaia esternamente. L'interno delle cose è ancora più bello che l'esterno. Quindi io non sento né sgomento né paura, sento la curiosità e mi sento onorato di poter vedere queste cose, fortunato perché la natura è effettivamente uno spettacolo che non si esaurisce mai.
Come diceva Daniele, la ricerca scientifica deve produrre dei risultati e questi sono per tutti, per cui parto con i risultati di Planck. Questa è la mappa che è stata ottenuta dopo un anno di osservazioni, è stata ottenuta combinando tutti gli strumenti a bordo di Planck, combinato opportunamente in modo da far maggiormente risaltare quella che è l'emissione da parte della nostra galassia. Però si intuisce anche ad alta latitudine galattica, in queste regioni qui, delle piccolissime fluttuazioni che in realtà sono lo scopo principale per cui Planck è stato costruito. Però per studiare nel dettaglio questo che sta sullo sfondo, di cui adesso andrò a parlare brevemente, è opportuno, è fondamentale conoscere nel dettaglio quello che sta tra noi e questo sfondo. E quindi, diciamo, il grosso dei risultati che sono stati recentemente presentati sui dati Planck riguarda proprio quello che sta tra noi e lo sfondo del cielo. Perché diciamo che con Planck riusciamo a tornare indietro nel tempo, a vedere l'universo come era nel passato? E questo lo dobbiamo a una caratteristica molto particolare della natura, in particolar modo della luce. La luce ha una velocità incredibile, 300.000 km al secondo. È una velocità incredibile, ma è finita. Questo vuol dire che, ad esempio, la luce del Sole impiega a percorrere 150 milioni di chilometri che ci separano dal Sole, appunto, impiega circa 8 minuti, un po' più di 8 minuti. La luce invece di Sirio, una stella che si vede anche in questi giorni, molto brillante, la più brillante dell'emisfero nord, impiega 11 anni. Così come la luce della galassia di Andromeda impiega 2 milioni di anni e mezzo. Questo vuol dire che, come noi stiamo osservando, la luce che ci arriva oggi da questi oggetti, ad esempio nel caso della galassia di Andromeda, è partita 2 milioni e mezzo di anni fa. Quindi la vediamo nel passato. Quello che vedete qui è l'immagine più profonda che noi abbiamo con il telescopio spaziale Hubble, è il Hubble Ultra Deep Field. In questa immagine, a parte questa qui in basso, quest'altra e quest'altra qua su, che sono evidentemente delle stelle, tutti gli altri puntini luminosi che voi vedete sono delle galassie. Si vedono qui dalla galassia spirale, si vedono altre con strutture un po' più ellittiche, altre invece strutture irregolari. Queste sono tutte, diciamo, sono tutte galassie, e possiamo scorgere anche i puntini più deboli, che sono più sul rosso, sono le galassie più lontane da noi, e quindi sono le galassie che noi possiamo osservare come erano nel lontano passato. Diciamo che tendenzialmente la maggior parte di queste galassie, soprattutto quelle più piccoline, le vediamo come erano 10 miliardi di anni fa. Però c'è una cosa che domina questa immagine, più di tutte le galassie e più delle quattro stelle che ci sono, ed è il fondo del cielo. Se uno anche si mette lì a contare i pixel dell'immagine che sono coperti da una luce di galassie o di stelle, quelli coperti dal nero sono i più quelli del nero. Allora viene da chiedersi, ma quello che sta dietro, questo sfondo nero, è veramente nero, oppure semplicemente sto sbagliando gli occhiali con cui guardare questo spettacolo? La risposta ovviamente è la seconda: questo nero non è esattamente nero, è semplicemente nero perché lo stiamo guardando a una certa lunghezza d'onda, le lunghezze d'onda a cui è sensibile il nostro occhio. Se noi spostiamo queste lunghezze d'onda, andiamo a lunghezze d'onda più lunghe, ad esempio nell'infrarosso, o ancora come fa Planck, verso le microonde, riusciamo ad andare ancora più in profondità. Quello che qui vediamo è proprio uno spaccato della nostra capacità di andare a scoprire in profondità, quindi sempre più lontano e quindi sempre più lontano nel passato, l'universo. Queste sono le galassie più vicine a noi. Man mano che ci spingiamo a osservare oggetti più lontani, vediamo com'era l'universo nel passato. Possiamo anche cercare di cogliere i momenti in cui le galassie cominciano a formarsi, come poi Marco ci descriverà. Potremmo addirittura arrivare a un punto in cui le primissime stelle si accendono. E questo è sicuramente un momento interessante da andare a scandagliare. Ci sono diversi esperimenti in fase di progettazione che vogliono proprio andare a vedere proprio le primissime fasi di vita delle strutture che noi poi dopo osserviamo nell'universo. Però c'è comunque un limite alla presenza di oggetti, diciamo, celesti, siano stelle o galassie, cui possiamo effettivamente accedere. Ed è appunto dato dal fatto che le stelle e le galassie non esistono da sempre, esistono da un certo momento in poi della storia cosmica. Prima di questo momento non c'è nessun oggetto luminoso in grado di emettere un qualunque tipo di radiazione che possa arrivare fino a noi. E quindi c'è una zona di vita dell'universo in cui l'universo era fondamentalmente buio, si chiama appunto l'epoca buia. Potremmo anche pensare di arrivare lì, e diciamo l'immagine che potremmo avere di questi primissimi oggetti che si sono formati potrebbe essere analoga all'immagine che avevo mostrato prima, in cui ci sarà comunque sempre uno sfondo. La domanda rimane: ma il nero che c'è dietro è veramente nero o c'è qualcosa di più? La risposta si intuisce: c'è uno sfondo che in realtà non è nero ed è ancora più lontano, e quindi ancora più lontano nel passato, arriva fino a quando l'universo aveva solo 380.000 anni. La vita, diciamo, l'età dell'universo stimata è 13,7 miliardi di anni, quindi 380.000 è un niente, ok? Oltre questo istante però effettivamente non si può andare. Oltre quell'istante l'universo è come una sfera di cristallo piena di nebbia, quindi non possiamo assolutamente guardarci dentro. Quindi questo sfondo ultimo è proprio la prima luce dell'universo, è il primo segnale che l'universo dà di se stesso. Questa prima luce è stata scoperta assolutamente per caso negli anni 60 del secolo scorso all'opera di questi due signori, Arno Penzias e Robert Wilson, che stanno facendo un esperimento con questa antenna che vedete dietro le loro spalle, che si erano costruite, un esperimento che non c'entrava niente con la cosmologia, tutt'altro. Però si è rivelato estremamente fondamentale. Avevano costruito da zero questa loro antenna e come va sempre fatto quando uno costruisce uno strumento nuovo, bisogna calibrarlo, cioè bisogna sapere come risponde lo strumento rispetto a dei segnali noti, altrimenti non possiamo metterci a fare delle misure che abbiano poi una certa rilevanza scientifica. E nella fase di calibrazione di questo strumento, uno dei punti scelti per calcolare la calibrazione di questo strumento era il cielo nero, dove non c'era niente. Quindi dove non c'è niente non mi aspetto nessun tipo di segnale e quindi non vedrò nessun output del mio strumento a parte il suo rumore intrinseco. In realtà quello che hanno scoperto è che anche dove il cielo era nero c'era qualcosa, un segnale strano. La prima posizione dei due personaggi è stata molto critica nei propri confronti: abbiamo costruito male la nostra antenna, andiamo a controllarla, e in effetti c'era un nido di piccioni nell'antenna, tolgono i piccioni, ripuliscono, fanno le misure e il segnale è sempre lì, quindi non erano i piccioni. Fanno misure di giorno e di notte, in estate, in primavera, in autunno, in inverno, e il segnale è sempre lo stesso. Quindi in questa maniera hanno eliminato la possibilità che il segnale fosse di origine locale, quindi legato in qualche maniera alla rotazione della Terra su se stesso o alla rivoluzione della Terra intorno al Sole. Non sapendo che pesci pigliare, chiamano l'Università di Princeton, che sta a poche miglia dove stavano loro, nel New Jersey, e chiamano un professore, Dickey, il quale stava con il suo gruppo di scienziati cercando di misurare effettivamente il segnale del cielo nero, e non c'era ancora riuscito. Chiamando Dickey, raccontano semplicemente questi loro risultati, questo loro esperimento, e appendendo il telefono dopo questa telefonata, Dickey si rivolge ai suoi collaboratori e dice: ci hanno rubato lo scoop. Però immaginate appunto il desiderio e l'attenzione che aveva quest'uomo nei confronti di quello che lui stava cercando, per cui basta una telefonata di due che non c'entravano niente con quello che stava facendo lui, che gli raccontano il risultato del suo esperimento, che subito riconosce di botto che quello lì è quello che lui stava cercando. Questa si è rivelata in effetti appunto la prima luce dell'universo ed è stata ulteriormente, ma poi un po' sano. Hanno vinto il premio Nobel per la fisica nel 1978. Questa effettivamente si è rivelata la prima luce cosmica, come poi successivamente in maniera ancora più definitiva dimostrato da un altro grande esperimento, il primo satellite dedicato alla misura di questo fondo del cielo, il satellite COBE, un satellite della NASA lanciato alla fine degli anni 80, che ha portato a un altro premio Nobel, a John Mather e George Smoot, che hanno effettivamente dimostrato la natura proprio cosmica di questa radiazione, con un tipica forma di diciamo intensità in funzione della lunghezza d'onda, che era esattamente quella che ci si aspetta da un universo, come la teoria ci diceva, e soprattutto, questa è la novità incredibile, il fondo del cielo non è uno sfondo uniforme, presenta delle piccolissime differenze di intensità. Molto piccole, per cui in questa che è la mappa, la volta celeste che sta sopra la nostra testa, aperta come nei planisferi, le differenze di intensità che normalmente noi quantifichiamo in termini di temperatura, tra una regione più brillante e una regione meno brillante, sono dell'ordine di una parte su 100.000, quindi sono molto molto piccole. E la cosa incredibile è che queste fluttuazioni che noi vediamo in temperatura riflettono esattamente delle fluttuazioni di densità nell'universo come era al momento in cui questa radiazione si è originata. Quindi abbiamo la possibilità di vedere direttamente l'universo come era praticamente 13,7 miliardi di anni fa. Si vuole di più, non ci basta l'immagine di COBE, e questo è, diciamo, finché i dati di Planck non saranno pubblici, lo stato attuale delle nostre conoscenze per quanto riguarda il fondo cosmico, che è stato ottenuto da un altro satellite sempre americano, da WMAP, che ha smesso di operare quest'anno, in cui vedete la stessa mappa, lo stesso fondo del cielo, ma con una ricchezza di dettagli incredibile. Questa stessa regione, ad esempio, che vediamo qui, era presente anche già nei dati di COBE, ma vedete la quantità di dettagli che si riesce a cogliere di più. Ma perché facciamo questo? Perché abbiamo bisogno di cogliere così tanti dettagli? Adesso un po' tecnico, però diciamo che il modo normale con cui codifichiamo il fatto che il fondo del cielo non è perfettamente uniforme è attraverso questa curva che prende il nome di spettro di potenza, che fa paura in effetti, che fondamentalmente ci dice quanto sono grandi le fluttuazioni, quindi le differenze di temperatura o di intensità in funzione della scala angolare che io sto guardando. Per cui, ad esempio, Kobe ha guardato delle scale angolari molto grandi, è riuscito a cogliere come è fatto questo spettro di potenza fino ad una certa scala angolare, che era quella dettata dalla sua risoluzione, circa 7 gradi. WMAP è andato molto più avanti, ci ha permesso di cogliere l'esistenza di questi che si chiamano picchi acustici fino quasi a cogliere il terzo picco e quindi andando ancora più profondo. Planck arriverà avanti. Fin dove c'è informazione, vedete che dopo un certo punto l'informazione decresce esponenzialmente, fin dove c'è informazione Planck la coglierà assolutamente tutta. Questo perché? Questo è fondamentale perché la forma di questa curva così simpatica dipende criticamente dai valori che hanno i parametri cosmologici con cui noi descriviamo il nostro universo. Ad esempio quanto rapidamente l'universo si espande, la costante di Hubble, quanta materia c'è nell'universo, com'è la sua geometria, qual è se c'è dell'energia oscura oppure no. Il valore numerico di questi parametri determina criticamente la forma di questa curva. È chiaro, quindi avere uno strumento che è in grado di misurare con estrema precisione questa curva, fin dove questa effettivamente ci porta informazione, è fondamentale. Ad esempio, la posizione del primo di questi picchi acustici ci dice qual è la geometria dell'universo in cui noi viviamo. La posizione del primo picco è direttamente collegata alla densità totale dell'universo, che è circa uguale in termini di densità critica uguale a 1, e la relatività generale ci dice che questo implica che la geometria dell'universo sia una geometria euclidea, quella che noi siamo abituati a conoscere. Viceversa, se la densità fosse diversa potremmo avere una geometria che è quella della superficie di una sfera oppure con una curvatura negativa come la superficie di una sella. Quindi con Planck andiamo verso una cosmologia di precisione sempre più spinta, aprirà di fatto nuovi orizzonti, come diceva Daniele prima. In realtà l'esperimento giusto è quello che pone la domanda giusta e quando è fecondo pone nuove domande, no? Per cui Planck porrà il punto definitivo per quanto riguarda un certo tipo di studio del fondo cosmico, ma sarà un primo passo verso un nuovo passo, una nuova ricerca del fondo cosmico che è in polarizzazione, ma di cui oggi non parliamo. Quindi brevissimamente Planck, l'avete già un po' visto anche nel filmato iniziale, è costituito da un telescopio a doppio riflettore, quindi cogliamo solo uno. Questo è il cuore di Planck, avete già visto anche nel video iniziale le antenne che raccolgono la radiazione. La novità assoluta di Planck è il fatto che è uno strumento raffreddato attivamente. Lo spazio è freddo, quindi basta mandare su un satellite e questo, diciamo, naturalmente tende a raffreddarsi, okay? Però se vogliamo arrivare alla sensibilità a cui vuole arrivare Planck, è necessario mettere dei frigoriferi a bordo in modo tale che effettivamente l'elettronica possa lavorare al meglio, e sono dei frigoriferi significativi, per cui abbiamo il grosso degli strumenti, le antenne grosse che voi vedete qui, queste tre qui e queste altre, lavorano a 20 Kelvin, quindi 20 gradi sopra lo zero assoluto, mentre fanno parte di quello che si chiama il Low Frequency Instrument, che è lo strumento a guida italiana che è a bordo di Planck, mentre le antennine più piccole che vedete all'interno sono le antenne del High Frequency Instrument a guida francese, e questi sono fondamentalmente dei termometri estremamente sensibili che sono raffreddati a 0,1 Kelvin sopra lo zero assoluto. Quindi questo fa di Planck lo strumento più freddo che esista nell'universo. Qui lo vediamo, prima era un disegno, questo è effettivamente Planck. Ok, brevissimamente, come non si vede tanto bene quello, comunque come funziona, quali sono i tipi di prestazioni che può raggiungere lo strumento a bassa frequenza. Si basa ovviamente sullo stato dell'arte per quanto riguarda i circuiti integrati, dopo abbiamo una bella animazione che vi fa vedere questo. Dicevo appunto, fondamentale è il fatto che sia raffreddato attivamente. Qui ho segnato appunto i 20 Kelvin a cui lavorano le antenne del low frequency instrument, ho segnato anche i 4 Kelvin che è il secondo dei tre frigoriferi a bordo di Planck, perché è fondamentale per il funzionamento dello strumento a bassa frequenza, che è uno strumento differenziale in cui il segnale che entra nelle antenne, che quindi viene dal cielo, è continuamente comparato con il segnale che viene appunto da questo riferimento a 4 Kelvin. I due segnali sono appunto miscelati, passano attraverso la stessa elettronica e poi sono demiscelati alla fine. Quindi quello che vedete qui è il risultato durante i test a terra. Questo è il segnale del cielo, diciamo così, che stavo osservando, in questo caso era un target costante, questo è il segnale del riferimento. Vedete come gli andamenti sono estremamente correlati, questo perché proprio i segnali fanno lo stesso percorso dell'elettronica, e quando ne prendiamo la differenza opportuna siamo in grado di ridurre in maniera incredibile le fluttuazioni. Quindi abbiamo un segnale estremamente stabile e ci permette di raccogliere l'informazione che vogliamo. Questo è appunto uno spaccato di come sono composti i radiometri a 70 giri, in questo caso di HFI, partendo proprio dal singolo circuito integrato che è il cuore della parte, in questo caso di front end, quella subito attaccata all'antenna. Questo abbiamo la composizione di uno dei due front end che sono attaccati a una singola antenna che si compone. Qui vediamo anche questo piccolo canale che intuite qui, è il canale in cui entra il segnale che viene dal riferimento a 4 Kelvin. Questo quindi è un modulo, c'è il suo gemello che adesso si attacca, entrambi ricevono il segnale che proviene da una stessa antenna. Dopodiché il segnale segue questo percorso abbastanza tortuoso attraverso queste guide d'onda fino ad arrivare alla parte calda del satellite, a circa 300 Kelvin, dove c'è la parte appunto di elettronica, cosiddetta di back-end, dove viene effettivamente l'acquisizione. 300 Kelvin, 20 Kelvin, quindi dobbiamo disaccoppiare in maniera opportuna termicamente la parte calda dalla parte fredda, e anche nella scelta dei materiali con cui sono fatte le guide d'onda occorre stare attenti al fatto che ci sia un disaccoppiamento termico. Questo appunto, come ho già fatto vedere, non è il lavoro di quattro ragazzi in laboratorio, ma coinvolge appunto 400 scienziati. Quelli che ho rappresentato qui sono le persone che hanno maggiormente contribuito alla realizzazione dello strumento LFI e alla sua campagna di test, con le nazioni che sono state coinvolte e tutti gli istituti che hanno partecipato. E quindi uno strumento così complesso prevede una quantità di test incredibile, test sia a livello di singolo componente, qui vediamo un'antenna che è stata testata singolarmente, sia a livello di catena, qui abbiamo una delle catene a 30 GHz, questa è l'antenna, stessa antenna che vedete qui, con le loro guide d'onda. Questi test sono stati eseguiti a Milano, Vimodrone, nell'attuale Thales, Alenia Space. Questo è lo strumento a bassa frequenza nella sua interezza, pronto per essere chiuso in una camera dove viene fatto termovuoto. E qui lo vediamo integrato nel satellite. Questi sono gli ultimi test che abbiamo già visto anche dalle immagini del video. Questo Planck quasi a testa in giù che viene inserito nella facility dove appunto viene fatto termovuoto e dove verranno eseguiti gli ultimi test in condizioni quasi simili a quelle di volo. Finito tutto si fa un bel pacco dono e si impacchetta Planck, lo si mette in un bel container nella pancia di questo aereo che poi lo porta sulle spiagge della Guyana francese, dove lo aspetta il team di integrazione all'interno di Ariane. Questo è il Planck integrato nell'ultimo stadio di Ariane. Questo è un pavimento mobile, qui ci sono gli altri due stadi sotto, sta per essere chiuso in un cappuccio. Sopra Planck andrà Herschel, che qui vedete che è l'altro satellite che è stato lanciato insieme a Planck, e tutti e due sono chiusi nell'ogiva di Ariane 5. Quindi siamo pronti per andare con questo enorme trenino alla velocità incredibile di un chilometro all'ora, se non ricordo male, verso la rampa di lancio. Dopo vediamo cosa succede. E quindi la fine sicuramente di un grande sforzo che è durato 17 anni, che ha visto coinvolte fino a questo punto 400 persone nell'ideazione, nella costruzione, nel test di ogni singolo pezzo di tutto messo insieme. Sembrerebbe essere la fine, ma in realtà è semplicemente l'inizio di una nuova avventura. Grazie.
La stessa emozione, la stessa meraviglia e lo stesso mistero nascono ogni volta che guardiamo un problema in modo sufficientemente profondo. A una maggiore conoscenza si accompagna un più insondabile e meraviglioso mistero che spinge a penetrare ancora più in profondità. Mai preoccupati che la risposta ci possa deludere, con piacere e fiducia solleviamo ogni nuova pietra per trovare stranezze inimmaginabili che ci conducono verso domande e misteri ancora più meravigliosi. Certamente una grande avventura. Il punto essenziale è che l'universo è innanzitutto ordinato. Chiaramente avrebbe potuto non esserlo. D'altro canto, l'universo avrebbe potuto essere così altamente ordinato da diventare insignificante. L'universo attuale si trova in un interessante equilibrio tra i due estremi di un'uniformità troppo rigorosa e del caos. Chiaramente l'universo è ordinato in una maniera molto particolare. Se non fosse così, forse non sarebbero esistiti esseri coscienti in grado di contemplare questo fatto. Ma c'è qualcosa di più straordinario ancora nell'umana consapevolezza, perché noi non siamo semplicemente coscienti del mondo che ci circonda. Siamo in grado, almeno in parte, di comprenderlo. Gli esseri umani possono discernere le leggi fondamentali che governano l'universo, le stesse leggi che hanno facilitato in primo luogo l'emergere della nostra coscienza. Tali leggi sono perciò doppiamente speciali. Non solo spingono i sistemi fisici ad auto-organizzarsi fino al punto in cui la mente emerge dalla materia, ma sono fatte in modo tale da poter essere comprese dalle menti che loro stesse hanno messo la natura in grado di produrre.
Paolo, sì. Sono passati quasi 2 anni da quel momento. E che cosa è successo a Planck subito dopo? Lo vediamo qua. Planck si è allontanato dalla Terra per raggiungere la sua destinazione a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, insieme a Herschel, l'altro satellite che abbiamo visto passare un attimo fa. È stato un lancio perfetto, così è stato definito dall'ESA, e siamo tutti contenti di questo naturalmente. Herschel è un telescopio infrarosso che va a misurare con grande precisione, con grande risoluzione angolare, oggetti molto distanti ma anche oggetti molto vicini, e in parte sarà accompagnato a Planck per alcune ricerche fondamentali, ma naturalmente il nostro eroe qui si chiama Planck, e durante la traiettoria di avvicinamento all'orbita finale Planck è stato calibrato, quindi gli stessi test che Davide vi ha raccontato che abbiamo eseguito a Terra li abbiamo ripetuti durante l'avvicinamento all'orbita finale. Orbita che la vedete qua, questa traccia rossa, questa è la Luna che sta girando intorno alla Terra, e quindi vedete che siamo circa 4 volte più distanti della Luna, e vedete che il satellite segue sostanzialmente la Terra nel suo movimento intorno al Sole, e questo è fondamentale per il tipo di osservazioni che noi dobbiamo fare. E quello che sta succedendo adesso, in questo momento, mentre siamo qui a chiacchierare stasera, ed è andato avanti per quasi 2 anni, andrà avanti, speriamo per un altro anno, è quello che vedete qua. Questa è un'animazione che mostra il modo in cui Planck osserva l'intera sfera celeste, raccogliendo la luce primordiale, che è l'obiettivo finale della nostra missione, e naturalmente in questo raccogliendo anche la radiazione, la luce che ci arriva da tutte le sorgenti che sono fra noi e quel fondo lontano. Vedete, lui ruota su se stesso 1 volta al minuto, ma siccome ruota, avete visto, insieme alla Terra intorno al Sole, ogni 6 mesi l'intera sfera celeste viene puntata in ogni suo punto dall'occhio del telescopio di Planck, che quindi ci regala questa mappa completa. Questa abbiamo già avuto modo di vederla più di una volta, è la mappa in cui vediamo la nostra galassia, ecco come ci appare nella luce visibile, ma questa è come ci appare nelle microonde, e questo dunque è veramente, diciamo, il punto di partenza. Io quello che ho adesso l'onore di fare è dimostrare non più delle simulazioni, non più delle previsioni, non più, diciamo così, le aspettative che si avevano fino al momento del lancio, ma veramente i primi dati, i primi risultati. E questo che vedete, voglio proprio iniziare, diciamo, dal livello più crudo, diciamo, dal livello più elementare di questi dati. Come si presentano? Cosa ci arriva alla fine della fiera da questo grande oggetto che è Planck? Beh, sono delle strisce di dati non molto diverse da quelle che vi ha mostrato prima Davide. Vedete, questo è il segnale del cielo, quello che entra dal telescopio e dall'antenna, e questo è il segnale del nostro riferimento raffreddato a 4 Kelvin. E come avete visto è dalla differenza di queste 2 tracce che noi traiamo il segnale che usiamo per le nostre analisi. E in questo caso però ecco che non abbiamo più, diciamo, un calibratore fisso a terra, ma abbiamo la traccia del segnale. Vedete, questi sono 10 minuti di dati di uno dei 44 detector dello strumento a bassa frequenza. Ogni minuto, abbiamo detto, il satellite ruota su se stesso, e siccome il fondo del cielo ha una sua asimmetria che è dovuta al moto del nostro sistema di riferimento rispetto al fondo cosmico, ecco che noi vediamo ogni rotazione del satellite su se stesso un segnale che varia leggermente. Vi giuro, loro me lo possono confermare, quando per la prima volta, immaginatevi, la prima volta abbiamo intravisto nei dati ancora sporchi, prima ancora di calibrare lo strumento, abbiamo visto il primo segnale del dipolo. Questo è il nome di questa ondina, insomma, che vuol dire che stiamo veramente vedendo il cielo. È stato un primo grande successo. Lo strumento funziona. Se uno ha un'idea della complessità di questo strumento, e noi che l'abbiamo costruito, forse ce l'abbiamo questa idea, i primi a essere meravigliati e stupiti del funzionamento, della prima traccia di funzionamento dello strumento siamo stati noi. E devo dire che, come vi mostrerò, non solo funziona perché vede qualcosa, vede il dipolo, ma oggi possiamo dire, e questo è veramente il primo grande risultato, che funziona molto bene. L'ALS sta funzionando molto bene. Questa è una traccia analoga invece dello strumento ad alta frequenza. Vi ha mostrato Davide, no? Che sono questi due strumenti che sono questi insieme di antenne molto compenetrate l'uno nell'altro, ma questo ha una tecnologia molto diversa. Questo è molto importante, perché così, se otteniamo un risultato con una tecnologia e con l'altra che sono molto diverse, possiamo essere sicuri che non ci sono degli artefatti strumentali. È veramente il cielo che ci sta dicendo quello che stiamo vedendo. Vedete, queste sono l'analoga traccia, questi sono solo 3 minuti o 4, vedete, anche qui vediamo molto bene il dipolo, qui vediamo questi disturbi che sono dovuti a raggi cosmici, particelle cariche che colpiscono lo strumento. Siamo molto lontano dalla Terra, abbiamo poca protezione diciamo nell'ambiente, e abbiamo molti raggi cosmici, ma vedete, dopo la cura, perché si può intervenire col software su queste cose, vedete che dopo la cura, diciamo, il segnale è stato ripulito, e anche lo strumento ad alta frequenza sta dando, diciamo, prova di un ottimo funzionamento. Ecco qui un'altra cosa per noi importantissima: gli occhi con cui queste antenne che avete visto sul piano focale stanno effettivamente osservando il cielo. Qui a sinistra vedete la simulazione delle antenne dello strumento a bassa frequenza, come noi l'abbiamo prevista in base a tutti i nostri conti, i nostri programmi e i nostri studi di ottica. Questo era quello che ci si aspettava per l'impronta, come dire, la risposta angolare dello strumento, la maniera in cui le varie antenne riescono a catturare la luce dal cielo. Questa invece non è una simulazione, ma è la misura di questa risposta angolare dello strumento. E come è stata fatta questa? Beh, dobbiamo ringraziare Giove. Se non ci fosse Giove, che ha un segnale abbastanza intenso ma non eccessivo, e che possiamo quindi puntare con i nostri strumenti, sarebbe stato molto difficile riuscire a avere questa verifica per noi fondamentale. Vedete dalla somiglianza, almeno a occhio, ma quantitativamente vi assicuro che è eccellente, la somiglianza di queste due figure, la simulazione e la misura, di nuovo ci dimostra che stiamo comprendendo il nostro strumento, stiamo comprendendo la finezza quindi di quello che lo strumento ci può dire. Questa è un'altra immagine, come dire, un po' così monotona forse. Vedete qui di nuovo il cielo, ormai avete capito che questa rappresenta la sfera celeste in questa proiezione. Questo è quello che noi otteniamo dal nostro strumento se noi togliamo il segnale, cioè se noi eliminiamo l'informazione che viene dal cielo. Questo è possibile farlo con dei trucchi che abbiamo previsto, perché è molto importante. Il fatto veramente interessante di questa immagine è che non c'è niente di interessante, cioè il fatto interessante è che il rumore, come si dice in fisica, è un white noise, è un rumore bianco, e quindi ci assicura che lo strumento non introduce delle feature, non introduce delle impronte che potrebbero essere, diciamo, fuorvianti per la nostra analisi. Ecco dunque la nostra mappa, questa è la sintesi delle nostre osservazioni fino a questo momento, e ci dà, abbiamo detto, una visione dell'universo lontano, il fondo cosmico di microonde, la prima luce dell'universo laggiù, ma anche di tutto quello che sta fra noi e quel fondo. E appunto i primi risultati, nel mese di gennaio abbiamo sottomesso 25 articoli, tutti coordinati nel team di Planck, a Astronomy Astrophysics, che è una rivista specialistica del nostro campo, e ci parlano di diversi fenomeni che hanno a che fare sia con la nostra galassia, sia con fenomeni che accadono non ancora al fondo cosmico di microonde, ma diciamo avvicinandoci, come adesso vi mostrerò per alcuni esempi. L'analisi sul fondo di microonde, che è il cuore dell'obiettivo di Planck, è in corso, e per arrivare a quella occorrerà completare le osservazioni, speriamo per un altro anno, finché la criogenia a bordo funziona, e poi l'analisi dati. Quindi pensiamo che entro il 2013 avremo la risposta sulla cosmologia, quindi su tutte le domande che Davide ha illustrato prima, che riguardano la struttura, l'evoluzione e la geometria dell'universo. Planck darà sicuramente oggi, possiamo già dirlo anche se non possiamo dire nient'altro, darà sicuramente un contributo di un salto di qualità su queste cose. Oggi però vi illustro alcuni risultati sull'universo vicino, che ci mostrano appunto la ricchezza, no, dell'informazione che siamo riusciti a ottenere. La prima cosa che c'è da dire è che Planck ha prodotto un nuovo catalogo che contiene qualcosa come 15.000 nuove sorgenti, 15.000 oggetti che sono tutti da scoprire e che Planck ha catturato con le sue osservazioni. Sono oggetti che appartengono alla nostra galassia, come questi che vedete in verde adesso, e infatti vedete che sono prevalentemente sul piano della galassia, oppure sono oggetti molto più lontani, sono galassie, radiogalassie o galassie infrarosse. Queste sono quelle gialle che vedete sono distribuite in modo più uniforme. E qui vedete l'insieme di tutte le sorgenti compatte. Questo catalogo è stato rilasciato alla comunità scientifica prima che noi avessimo possibilità o volontà di capire tutti i segreti che nascondono queste 15.000 sorgenti, ma è proprio perché questo, come diceva Daniele, è un lavoro che va condiviso con il popolo che ci permette di fare questo di cui noi siamo parte, ma anche nella comunità scientifica. I dati non sono solo per noi, ma vanno giocati insieme. Un esempio di questo, di queste sorgenti della nostra galassia, è molto interessante, è questo. Questo è un sottoinsieme che contiene alcune migliaia di oggetti che Planck ha identificato per la prima volta, e sono i cosiddetti cold cores, che sta per nuclei freddi. Sono delle zone che sono prevalentemente, qui ormai lo avete capito, sul piano della nostra galassia, quindi dentro la nostra galassia, che sono a temperature bassissime, 14 Kelvin, ok, vuol dire 260 gradi sotto zero, e sono regioni in cui si stanno formando nuove stelle. Sono le stelle prima di nascere, sono altro che stelle, sono oggetti freddissimi, ma noi sappiamo dalla fisica che proprio da queste concentrazioni a bassissima temperatura, ad alta densità, che si sviluppano nella nostra galassia di polvere e di gas, che nasceranno nuove stelle. Ci sono le condizioni per la nascita di nuove stelle, ma Planck, che ha la capacità di osservare oggetti estremamente freddi, temperature bassissime, perché il suo scopo è il fondo di microonde, che è freddissimo, a 3 Kelvin, bene, è in grado di decifrare, di mappare con una estrema efficienza questi oggetti assai interessanti. E una delle sorprese di questo è che in realtà ci si aspettava di vedere degli oggetti a simmetria sferica, molto regolari, invece la maggioranza di loro sono elongati, hanno una struttura filamentosa, e questo apre appunto nuove domande. È una sorpresa che sfida le nostre teorie sulla formazione stellare, e certamente Herschel, il telescopio infrarosso, potrà, andando a studiare più nel fine queste strutture, aiutare con questo tipo di ricerca. Bene, adesso vorrei parlare invece non più di oggetti nella nostra galassia che Planck ha visto e ha scoperto, ma di qualcosa che accade ai limiti dell'universo strutturato. Abbiamo detto il fondo cosmico, quello che arriva dal fondo del cielo, dovremmo riparlarne fra un anno e mezzo o due, ok? Ma l'occhio di Planck, essendo così capace di osservare a grande distanza, vede anche questo che chiamiamo il cosmic infrared background. Questo è il cosmic microwave background, quello cosmologico, ma questo fondo infrarosso, cosmic infrared, che cos'è? È la radiazione, la luce emessa da miliardi di galassie che si stanno formando, di strutture galattiche che si stanno formando a grandissima distanza, quindi da noi, quindi molto indietro nel tempo, come Davide vi ha mostrato prima. E cosa abbiamo visto? Ecco qua, quattro piccole regioni di cielo, viste a quattro diverse lunghezze d'onda o frequenze di Planck, questo è 800 GHz, 500, 300 e 200 GHz, grosso modo. E cosa vediamo? Vediamo questa struttura, questa non sono le fluttuazioni primordiali di cui, quella musica primordiale di cui ha parlato Davide, ma è qualcosa che è venuto dopo, quando le galassie già si stavano formando. Riusciamo anche a catturare questo tempo intermedio, diciamo così, dell'universo, e questo lo riusciamo a studiare, questa è un po' tecnica, ma non vi spaventate, grazie al fatto che noi conosciamo qual è lo spettro tipico di una galassia, cioè come viene distribuita l'energia luminosa di una galassia, e possiamo sapere che a seconda della lunghezza d'onda che noi utilizziamo per l'osservazione di Planck, abbiamo tutte queste lunghezze d'onda, queste si riferiscono a tempi diversi dell'evoluzione di queste galassie, abbiamo informazione da tempi diversi. Cosa sto dicendo? Guarda che si capisce, eh? Vedete? Questo, ancora una volta, stiamo tornando sullo stesso punto, questo è l'universo attuale, dove siamo noi, strutturato, complesso, capace di ospitare per esempio noi, la vita, le galassie, vedete quanta struttura. Questo è l'universo all'età di 13,7 miliardi di anni. Quello laggiù è quello che ci appare come il fondo nero, se lo vediamo a microonde, è la luce primordiale, il cosmic microwave background, quando l'età dell'universo, vedete, in miliardi di anni era praticamente zero. Ebbene, con Planck non solo andiamo a vedere quello che accadeva allora, ma siamo in grado, con il fondo infrarosso, di vedere degli spaccati di quello che accadeva nell'universo a diverse età intermedie tra il presente e il lontano passato. E quindi possiamo farci un'idea di che cosa? Di come queste strutture si sono formate. Perché quali sono i fattori decisivi di questa formazione delle galassie? Sono essenzialmente due cose: il ritmo con cui nascono nuove stelle e la distribuzione della materia, compresa la materia oscura, che noi sappiamo essere quella componente misteriosa, sfuggente, che compone la gran parte della massa dell'universo. Allora, noi impariamo qualcosa della fisica, di quello che accadeva nell'universo primordiale, confrontandoci le nostre misure con simulazioni che possiamo fare, che tengono conto proprio delle nostre conoscenze della distribuzione della materia e del ritmo di formazione delle stelle. E quindi con questo tipo di analisi noi veramente con Planck abbiamo la possibilità di studiare la formazione delle strutture e la distribuzione della materia oscura. Questo è stato fatto finora soltanto in piccole frazioni del cielo, vedete, soltanto il 2,5% del cielo è stato osservato da Planck, è stato osservato tutto il cielo, ma l'analisi è stata fatta soltanto finora su una piccola parte, quindi ancora molto potremo fare e stiamo facendo per andare a studiare la formazione delle strutture, uno dei problemi aperti veramente della cosmologia. L'ultimo esempio che vi vogliamo fare di novità che Planck ci ha offerto riguarda le strutture più grandi che esistono nell'universo, che sono gli ammassi di galassie. Le galassie noi sappiamo che non si trovano random nello spazio, ma tendono a raggrupparsi in grandi insiemi. Se noi osserviamo, e vedete, grandi si intende qualcosa come 20 milioni di anni luce. Questa immagine ci mostra un ammasso di galassie, ognuna di queste sorgenti è una galassia, e vedete sono abbastanza diradate, sono abbastanza sparse, eppure sono un ammasso, perché se andassimo a vedere le galassie quanto luce ce ne sono molte di meno, è una concentrazione di galassie. Se noi guardiamo non con la luce visibile, ma ai raggi X questa regione, vediamo che in effetti la realtà che ci si mostra è molto più compatta, molto più strutturata, molto più simmetrica. Vedete, l'ammasso di galassie, visto ai raggi X, è veramente un oggetto ben preciso della dimensione di 20 milioni di anni luce. Questa emissione X cosa ci dice? Ci dice che qua abbiamo temperature elevatissime, dell'ordine dei 10 fino a 100 milioni di gradi. E questo è un fatto interessante, e questo gas caldo che vediamo qua contiene una massa che è 10 volte più grande della massa delle galassie. La gran parte della massa non è nelle galassie, ma è in questo gas caldo. Eppure anche questa massa del gas è soltanto il 10% della massa totale dell'ammasso di galassie. Il 90% è in materia oscura, questa materia la cui origine ancora dobbiamo capire. E questo è importante, che si riesca a capire, e Planck ce ne dà un'opportunità, qual è la natura di questi ammassi e di quello che è il gas che li compone. Ebbene, come fa Planck a vedere questi ammassi di galassie? In un modo abbastanza interessante, intrigante. Cosa succede? Planck vede sostanzialmente la silhouette di questi ammassi rispetto al fondo cosmico di microonde, rispetto al fondo dell'universo. In che senso vede la silhouette? Vedete, in questo diagramma c'è Planck che si sta osservando il suo cielo imperterrito, e a un certo punto, diciamo, finché guarda in una regione dove non c'è niente in mezzo, vede la luce indisturbata del fondo cosmico di microonde, le traiettorie verdastre. Quando però la luce del fondo cosmico è intercettata da un ammasso, dal gas caldo dell'ammasso di galassie, questo ridistribuisce l'energia luminosa e quindi ne cambia le proprietà. In che modo le cambia? Beh, in un modo che noi con la fisica sappiamo ricostruire molto bene, sappiamo dire in che modo. Vedete, se questa per riferimento è la distribuzione dell'energia, questa retta indisturbata, ebbene, quando siamo in corrispondenza di un ammasso di galassie, questa luce è stata perturbata in questo modo ben preciso che noi sappiamo ricostruire. E vedete che non si vedono qua, ma si vedono qua, beh, non importa. Le frequenze di Planck, le lunghezze d'onda che Planck è in grado di osservare, coincidono esattamente con questo intervallo, per cui noi siamo in grado di vedere, speriamo di vedere, l'effetto dell'ammasso attraverso questo decremento della luminosità fino a una certa lunghezza d'onda. A questa lunghezza d'onda, ricordiamocela, 217 GHz, vedete che coincidono, quindi qui non c'è nessun scombussolamento dell'energia, e poi a lunghezze d'onda più grandi c'è un aumento. E questi sono i risultati che abbiamo ottenuto. Vedete, qua le diverse lunghezze d'onda di Planck e in corrispondenza l'immagine che abbiamo ottenuto. Vedete che all'inizio, alle basse lunghezze d'onda, alle grandi lunghezze d'onda c'è una diminuzione, e questa, e quando qui è blu, ecco, blu vuol dire che è più freddo. Qua è sparito, vedete, a 217 GHz è sparito, qua lo vedete in statica, quindi è più facile. Vedete che a 217 GHz non c'è nessuna perturbazione. Questa è la firma di questo effetto ben preciso, che si chiama l'effetto Sunyani-Zeldovich, e che ci dà appunto informazioni uniche, mai ottenute prima su tutto il cielo, che Planck ci sta dando sugli ammassi di galassie. Finora abbiamo analizzato 187 ammassi di galassie, abbiamo visto 187 ammassi di galassie attraverso questa loro perturbazione della luce primordiale. Ma questo è soltanto un piccolo numero, possiamo dire così, rispetto a quelli che abbiamo troviamo ancora, diciamo, nel cassetto che stiamo analizzando e che nei prossimi anni andremo ad analizzare sempre più in profondità. Questa è veramente una unicità di Planck, cioè di poter vedere questo effetto in tutto quanto il cielo, quindi fare una statistica completa che ci dà informazioni altrimenti impossibili da ottenere. E in questo lavoro si sono anche qui sono venute fuori delle sorprese. Ad esempio, Planck ha scoperto due superammassi di galassie, cioè insiemi di ammassi di galassie. Questo è uno dei due. Qui lo vediamo, vedete, nella osservazione X abbiamo visto che il gas emette nell'X e apparivano come tre diversi ammassi, ma vedete qui nell'immagine di Planck che evidentemente sono tutti e tre manifestazioni di un'unica struttura. Vedete l'ombra rossa che sta sotto ci dice che è un unico oggetto fisico che l'effetto segnale del 12 ci ha rivelato alla temperatura di 15 milioni di Kelvin. Queste sono appunto delle possibilità che soltanto con una misura tipo quella di Planck noi riusciamo a ottenere. Bene, in ultimo posso solo mostrarvi un cenno, okay, di quella che è la luce primordiale, il fondo cosmico di microonde. Vi ho già detto, sarà nel 2013 il momento di parlare di questo tipo di risultati che sono il cuore e l'obiettivo finale. Finora l'unica sottomappa che abbiamo la possibilità di mostrare è questa, una piccola regione del cielo nella quale vediamo però esattamente il fondo dell'universo, la prima luce dell'universo. Questo è un piccolo assaggio di quello che sarà poi la mappa completa ad altissima risoluzione che potrà rispondere alle grandi domande per cui questa impresa è stata costruita e certamente aprirà nuove domande. E questo quindi davvero in conclusione di questa nostra desiderio di condividere con tutti voi il gusto e la trepidazione, no, per questa impresa, vorrei innanzitutto riprendere una battuta di Max Planck, al quale è dedicato il nostro satellite, il grande fisico tedesco, che oltre ad essere un grande fisico era un uomo al quale era presente tutta la profondità, la ricchezza del nostro lavoro, di quello che il nostro lavoro porta con sé come domanda e come apertura alla realtà. E quindi, ad esempio, quella battuta che Maria Rosa Franchini ci ha letto così bene poco fa: il ricercatore è in questa posizione di esplorare l'esplorabile e di venerare silenziosamente l'inesplorabile, quel mistero che sta davanti a noi. Ed è proprio la familiarità col mistero della realtà, con la bellezza della realtà che avanza, che questo tipo di lavoro porta sempre più a galla. È veramente questo paradosso che noi siamo, no? Questo paradosso che l'uomo è, questo livello della natura dove la natura diventa autocoscienza, capacità di cercare il senso delle cose, eppure così piccolo, così apparentemente insignificante, ma con un'apertura che deborda qualunque confine. Ecco, questo paradosso che l'uomo, e che la nostra ricerca in particolare, credo, mette in luce, per essere espressa veramente forse ha bisogno delle parole non di uno scienziato, ma di un poeta. E quindi lasciamo l'ultima battuta a un grande poeta italiano.
Che è Giacomo Leopardi. Considerare l'ampiezza inestimabile dello spazio, il numero e la mole meravigliosa dei mondi, e trovare che tutto è poco e piccino alla capacità dell'animo proprio. Immaginarsi il numero dei mondi infinito e l'universo infinito, e sentire che l'animo e il desiderio nostro sarebbe ancora più grande che si fatto universo. Pare a me il maggior segno di grandezza e di nobiltà che si vegga della natura umana.
Sanelli, Davide Mainori e Daniele Mennella. Mi pare che non potremo che attendere ulteriori incontri con voi, augurando la stessa continuità, lo stesso entusiasmo e la stessa, direi, anche capacità di correzione comune. Quello che mi ha colpito è anche questa esperienza elementare di stupore, di desiderio, di conoscenza, come generi rapporti, come generi anche una comunità faticosamente anche costruita, ma che si sa, come dire, correggere e stare insieme di fronte a quello che Paul Davis, che ricordo è stato anche tra noi qualche anno fa al Centro Culturale in una bella lettura poc'anzi ascoltata, diceva appunto: coscienza capace di contemplare, ma anche capace di conoscere. Ecco, questo aspetto di contemplare che ci unisce, unisce la scienza anche alla poesia di Will Franco Loi, che saluto, che è un grande poeta di Milano, è accorso a sentire questo livello di possibilità di familiarità col mistero e con il dato reale e materiale dell'universo. Grazie ancora a voi e a tutti. Solo un brevissimo avviso, continuiamo in altri sentieri un'attenzione alla scienza. Partirà il 4 di maggio un ciclo sulle neuroscienze, determinismo e riscoperta dell'uomo, che ci porta all'interno proprio di questo io stesso e della sua dinamica per conoscere delle novità date dall'osservazione, per riscoprire la sua grande irriducibilità al suo funzionamento stesso. Quindi grazie e continuiamo in questo percorso.
serissimo. Hai letto, hai sentito il dramma di Poderis, quello è potentissimo.
L'ho detto pure io.
Esatto.